Le 9:45 minuti primi, buongiorno al nostro ospite in studio, Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico in Comune. Ben trovato.
Ben trovati a tutti e tutte voi.
La pausa doverosa perché mi mancava la voce, o la tosse, o degli abbassamenti improvvisi. Probabilmente le uscite che faccio alle 6 del mattino, nonostante mi metta a lasciare.
Oggi anche una giornata particolarmente umida.
E uggiosa, come direbbe Battisti, non è la canzone. Allora, abbiamo visto anche in una foto grande sull'Unità Emilia Romagna il segretario del PD di Bologna, Raffaele Donini, diffondere e distribuire le copie dell'Unità davanti ai cancelli della Magneti Marelli di Bologna. Una questione di democrazia, oggi questo appuntamento è importante perché ci saranno circa 1500 partecipanti che verranno un po' da tutta la regione per sostenere questa battaglia per i diritti. Una battaglia anche contro il tempo, considerando la pioggia e tutto, ma una battaglia per i diritti, no?
Eh sì, la pioggia forse si sta placando in questi ultimi minuti. Spero che lasci che questo concentramento, questa manifestazione si possa svolgere serenamente, perché è in gioco qualcosa di molto molto importante. Stiamo parlando di qualcosa che ormai ha travalicato i confini di quel dibattito politico sindacale che riguardava l'accettare o no un contratto da parte dei lavoratori della Fiat da Pomigliano in su. Qui stiamo parlando di qualcos'altro, qua stiamo parlando di lesione di diritti, a mio giudizio lesione di diritti costituzionali, di democrazia, di rappresentanza. Il fatto che nelle fabbriche, in particolare parliamo della Magneti Marelli di Bologna, non sia possibile per il sindacato più rappresentativo, qualunque siano le posizioni che ha espresso, qualunque sia il rapporto che ha avuto con il datore di lavoro e il suo atteggiamento nei confronti del contratto di lavoro che gli è stato proposto, il fatto che questo sindacato non possa avere una rappresentanza, ma non possa avere neanche un'agibilità, addirittura non possa avere una bacheca in cui affiggere un giornale come l'Unità, come accadeva, ce lo ricorda proprio oggi dalle pagine dell'Unità uno storico lavoratore della Magneti Marelli da più di 35 anni, ebbene significa che sta succedendo qualcosa di inquietante. Benissimo ha fatto il Partito Democratico, nella figura appunto più rappresentativa del segretario provinciale Raffaele Donini, ad essere in questi giorni, in particolare nella giornata di ieri, presenti davanti ai cancelli delle fabbriche a distribuire l'Unità. C'è stata una grande campagna cittadina, ma non solo, nazionale su questo. Noi abbiamo ceduto la bacheca del gruppo del Partito Democratico nel comune di Bologna. Noi abbiamo una bacheca dentro il cortile di Palazzo D'Accursio, l'abbiamo fatta diventare per in questi giorni una bacheca espositiva dell'Unità, proprio per dare visibilità a questo tema, un tema che è di democrazia, di libertà, di pluralità di opinioni, di libera espressione di punti di vista, che la Fiat e la Magneti Marelli non possono pensare di comprimere in questa maniera feroce che stanno mettendo in atto.
Noi torneremo tra poco con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare. 3 minuti primi, riprendiamo il nostro filo diretto con l'ospite in studio, Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel comune di Bologna. Entro la fine del mese ci saranno altri 2 segni tangibili dell'amore di Bologna per Lucio Dalla, oltre a quello che abbiamo visto in Piazza Maggiore sabato e domenica scorsi. Una targa in Piazza Maggiore la identificherà con la Piazza Grande cantata da Dalla e il tratto di via D'Azeglio 15 dove Dalla abitava sarà sonorizzato con le sue canzoni, come ha proposto Benedetto Zacchiroli, amico di Lucio e consigliere comunale del Partito Democratico. Al primo tramonto di primavera quindi dovrebbero suonare in via D'Azeglio le note della canzone Le Rondini. Da quel giorno in avanti poi ad ogni tramonto chi passerà per la via potrà ascoltare una canzone diversa di Lucio Dalla ogni volta. Lucio Dalla, del quale si è occupato ieri con un articolo perfino il quotidiano New York Times, che lo ha definito cantastorie italiano. La sua casa diventerà invece sede della Fondazione Lucio Dalla. I parenti, i cugini, gli eredi legali dei patrimoni, gli amici e i collaboratori sembrerebbero già tutti d'accordo. Anche il compagno Marco Alemanno. Ai parenti sarà destinata una piccola parte dell'eredità, ma tutto il resto andrà alla fondazione. È cominciato l'inventario delle 400 opere d'arte disseminate sui 2500 metri quadrati dell'abitazione e per il 4 marzo 2013 si pensa già ad organizzare un grande concerto a Bologna in suo onore. Queste sono le notizie, direi, belle della cronaca di oggi, perché ci fanno pensare e ricordare Lucio Dalla. Ci sono delle aperture dei giornali, anche se noi non vogliamo naturalmente molto calarci in tutta questa polemica, però tutti i giornali hanno aperto sulla questione della vendetta gay, la polemica su Dalla, Padre Boschi replica le accuse di ipocrisia sul funerale, tutta questa polemica, questa querelle ci interessa molto meno. Quello che naturalmente però spiega un'intervista di Silvia Bignami a Benedetto Zacchiroli è che descrivere Marco Alemanno in chiesa come amico e collaboratore è stato indicato da alcuni come un'ipocrisia, però se è stata un'ipocrisia, ha spiegato Zacchiroli in questa intervista, io ho scelto quella definizione, ha detto Zacchiroli alla cronista, e quella che usava anche Lucio. Quanto a Marco, sarà lui se e quando vorrà rispondere a certe domande. Quindi si deve in qualche modo rispettare anche la volontà di Dalla, come hanno riproposto anche l'Unità e il Corriere di Bologna con quell'intervista alla rivista Lambda dei circoli, dei collettivi gay della fine degli anni 70, un'intervista mi pare del 1979, in cui anche su insistenza del giornalista Dalla non vuole dichiarare la propria omosessualità, ammette di essere confuso e lascia in sospeso la questione, non vuole in qualche modo dichiararla. Questo è un po'...
Sì,
non so se ho fatto un resoconto. C'è un commento anche di Michele Smargiassi poi su Repubblica Bologna, comunque un passo avanti contro i pregiudizi. Nessuno, proprio nessuno, aveva il diritto di pretendere da Lucio Dalla, dal suo compagno, da chi che sia, una dichiarazione pubblica di legame affettivo che si sarebbe immediatamente convertita in un'autocertificazione plateale di orientamento sessuale. Chi per questo diritto alla riservatezza personale ha lanciato accuse di ipocrisia l'uno all'altro dei coinvolti ha sbagliato.
Ma io consiglio a tutti la lettura dell'articolo, del commento di Michele Smargiassi che lei citava prima, perché secondo me è molto lucido e coglie esattamente nel segno quello che è successo. Questa polemica è una polemica brutta, perché si sta avvitando su se stessa, come dire, mi sembra che non stia aiutando a fare chiarezza, anzi stia introducendo, come dire, elementi di confusione, insomma, in questa situazione. Guarda, io la penso così. Non volevamo parlarne, ma insomma ne stiamo parlando. Io la penso così, penso che il fatto che nel nostro paese la maggior parte, la stragrande maggioranza delle persone non dica la propria omosessualità, mentre contemporaneamente il 100% delle persone eterosessuali non abbia nessun problema a dichiarare la propria eterosessualità, non può essere confinato nell'ambito della libera scelta della di una neutra riservatezza da rispettare. Esiste un problema enorme nel nostro paese di stigma sociale nei confronti delle persone omosessuali. Esiste un problema enorme di senso di vergogna, e quindi uno stato di repressione, di colpevolizzazione, di quella che si chiama omofobia interiorizzata, che colpisce ogni adolescente che si scopra gay o lesbica nel nostro paese, come nella gran parte del resto del mondo. Quindi non stiamo parlando, è questo sì, ipocrita, parlare di questo come di una generico diritto alla riservatezza. Esiste una situazione, nella stragrande maggioranza dei casi, anche qua non voglio generalizzare, ma dico nella stragrande maggioranza dei casi esiste una condizione socialmente imposta al silenzio, alla vergogna, al senso di distruzione della propria autostima, di autocolpevolizzazione. E questa è la situazione che praticamente tutti i ragazzi, magari per un periodo brevissimo della propria vita, se hanno alle spalle una famiglia che li tutela o una situazione sociale che li tutela, oppure per tutto il resto della propria vita, se invece si imbattono in situazioni poco accoglienti e poco tutelanti, vivono le persone omosessuali in Italia come in gran parte degli altri paesi del mondo. E questo è il motivo per cui, come dire, quando si parla di una generica riservatezza, poi, come dire, il rischio di sconfinare nell'ipocrisia è molto 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 ampio. Dopodiché c'è un altro aspetto della questione, ed è che la scelta, anche se non è una scelta libera, anche se nella gran parte dei casi è una scelta spesso difficilissima, una scelta obbligata alle volte, se dirlo o non dirlo spetta solo alla persona omosessuale. Non può esistere nessuna imposizione esterna, non può esistere nessun dovere di dirlo, proprio perché si tratta di un percorso spesso molto difficile, spesso molto doloroso, soprattutto per persone che appartengono a un'altra generazione. Oggi per un ventenne è molto più facile, per un ventenne di oggi, che non per un ventenne di mezzo secolo fa, evidentemente. Quindi credo che questo vada rispettato, perché è chiaro che io ho avuto un senso di liberazione, ma ho visto questo stesso senso di liberazione nei titoli di tutti i giornali di lunedì, quando quel ragazzo che era salito dolorante sul pulpito di San Petronio a fare un intervento così bello, così profondo, così accorato nei confronti di Lucio, appunto Marco, è stato chiamato appunto il suo compagno, perché ho pensato che in qualche modo anche gli fosse dovuto e fosse veramente triste che questa parola non venisse pronunciata, perché sì, va rispettato fino in fondo il volere di ogni persona, se dirlo o non dirlo,
e quindi anche di Lucio Dalla,
suo compagno, nel momento in cui appunto c'è stata questa esposizione pubblica di questo amore, credo che
e il dolore anche terribile, no?
Sì, un dolore terribile legato evidentemente a un amore sincero. Ebbene, ho trovato salutare che si dicesse: questo non è collaborazione, ma questo è amore.
Io non sono affatto pentito di averne parlato, però, oggi in radio. Abbiamo fatto bene ad averne parlato, credo.
Sì, se riescono a mettere alcuni pensieri in fila, fuori dalla polemica, fuori dallo scontro ideologico, ma parlando un po' di che cosa è oggi nel nostro paese l'amore omosessuale, e di cosa se ne può dire e di cosa non se ne può dire, forse questo può aiutare tutti. Io sono un insegnante, io ho a cuore soprattutto una cosa, cioè dire che tutti quei ragazzi che passano invisibili nei banchi di scuola pensando di essere gli unici al mondo, e che poi magari in qualche caso tentano il suicidio, in qualche caso ci riescano, possano avere attorno a sé un contesto positivo, un contesto in cui si dica: tu guarda che tu non sei sbagliato come pensi, tu non sei l'unico al mondo, tu non sei un cattivo ragazzo, tu sei una persona in grado di amare, puoi farlo a modo tuo, come tante parole lo stesso Lucio Dalla tante volte ci hanno insegnato, e hanno insegnato a me, un ragazzo di 18-19 anni, che l'amore può trovare tante forme di esprimersi, e nessuna può pretendere di dirsi superiore a un altro.
Nell'anno che verrà credo poi che anche scriva "E si farà l'amore ognuno,
ognuno come gli va, ma non solo io ho dei ricordi personalissimi legati a delle canzoni di Lucio Dalla che hanno accompagnato il mio primo amore, e che anche se Lucio Dalla non ne parlava espressamente, sapeva parlare a chi aveva orecchie da intendere, insomma, ecco. Quella "tu come me" della, per esempio, di Pelle di Luna, io me lo ricordo come una
stella di mare, no?
Esatto, un sostegno a vivere la propria vita, trovando nella persona amata quello che c'è di buono in un amore, non quel che c'è di sbagliato in un pregiudizio, in uno stigma sociale che va superato.
Noi abbiamo fatto numerose interviste a Lucio Dalla, anche perché io prima per 7 anni mi sono occupato di cultura e spettacolo, e dal dal 2002 circa in avanti l'avevo visto sempre inseparabile con questo ragazzo che era Marco Alemanno, che lo seguivo ovunque ed erano sempre insieme. E la prima considerazione fu vedere che Lucio Dalla non era più solo, aveva questa presenza stabile, affettiva nella propria vita. Questo fu il primo pensiero che venne.
Sì, perché poi uno pensa agli omosessuali come a delle persone, come dire, la cui condizione di vita è determinata soprattutto dal sesso. Questo, al di là del termine che evidentemente fa riferimento al sesso, è chiaramente un abbaglio, nel senso che per
abbiamo
le persone...
visto anche l'esperienza di Michael Douglas, per esempio, che è eterosessuale ed è stato in clinica più volte a curarsi per queste sue manie.
Ma torno a dire quello che è in ballo non è tanto, non è solo la sessualità, è l'emotività, è l'affettività, è la relazionalità con l'altro. Quando si dice la sessualità o l'omosessualità è un fatto privato, ma si sta dicendo una bestemmia. Non è vero che nel nostro paese la sessualità, nel senso appunto della sua complessità di emotività, di affettività, sia un fatto privato, è il fatto più pubblico che esista.
Perché poi influenza e condiziona il lavoro, la vita di relazione delle persone, no?
Influenza tutto. Oggi non è possibile essere omosessuale e decidere di far finta di niente e di far finta di non dirlo. Non dirlo e basta. Se tu vuoi non dirlo, tu devi inanellare ogni giorno della tua vita una catena di bugie. Perché quando vai in pausa, io faccio l'insegnante, quando vai in ricreazione in sala insegnanti e i tuoi colleghi e le tue colleghe ti raccontano del weekend passato col marito e coi figli, oppure della cena della sera prima, tu non puoi, come dire, che o mentire o dire la verità. Proprio perché la relazione con la persona amata è uno dei fatti più pubblici, più pubblicizzati, più esternati che ci sia nella comunicazione fra esseri umani. Quindi la sessualità, l'omosessualità come l'eterosessualità non possono essere confinate a un fatto privato, tranne che a chiedere alla persona di fare un forte passo indietro rispetto alla, come dire, al sereno stare insieme agli altri, oppure spingerlo a ricrearsi, come dire, un suo contesto personale, familiare, allargato di relazioni in cui essere se stessi, anche se non lo si è in tutti i contesti, per esempio in un contesto lavorativo. Solo pochi mesi fa è stata pubblicata una ricerca nazionale sulle discriminazioni sul lavoro delle persone LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transgender, che ha curata una ricerca nazionale ma curata, guidata qui da Bologna, che ha dà anche uno spaccato interessante come dati sull'Emilia Romagna, una ricerca che è possibile trovare sul sito dell'Arcigay nazionale, e in cui per la prima volta si trasforma in cifre quello che era già noto e scontato, cioè dire che esiste un forte problema di discriminazione sul lavoro di persone gay, lesbiche e trans.
Che vengono delegittimate, possiamo proprio dirlo così, no?
Sì,
proprio
spesso.
Il fatto stesso di essere tali.
Sì, spesso vengono demansionate, spesso vengono emarginate, e naturalmente in questo caso una delle scelte più frequenti è proprio quella di non dirlo sul lavoro. Ma anche qui non si tratta di non dire se si è fatto sesso o con chi si è fatto sesso la notte prima. Si tratta di non dire chi sei tu, qual è la tua vita, qual è la tua famiglia, quali sono le tue relazioni più importanti, e chiedere questo a una persona significa costringerlo alla menzogna nei confronti degli altri. Per questo essere un omosessuale dichiarato è anche un importante, come dire, contributo di verità, di costruzione di una società fondata sulla verità e non sulla menzogna.
Perché poi ci sono persone in situazioni ancora peggiori che si sposano magari con una persona dell'altro sesso per camuffare, crearsi un paravento di vita normale, no? E per vivere nel più assoluto segreto, no? La propria natura.
Sì,
anche politici, giornalisti, calciatori, cioè sì. Ce n'è una marea di queste persone, sì, sì, che ostentano magari anche una vita etero e invece nel proprio intimo hanno tutt'altro.
Cioè, sì, c'è questo grandissimo paradosso nel nostro
almeno
paese.
Questo non l'ha mai fatto, nel senso che non l'ha detto, però al tempo stesso era alla luce del sole.
Sì, sì, no, ma infatti, ma lui dalla, come dire, si è costruito una sua dimensione in cui vivere liberamente, in cui vivere serenamente, con questa sua famiglia allargata, di cui tanto i giornali hanno parlato in questi giorni, che ricorda un po' quelle situazioni alla... così ben descritte nei film di Ferzan Ospetek, ad esempio, e che peraltro le persone omosessuali in genere conoscono bene, perché spesso, come dire, si costruiscono situazioni di questo genere, delle grandi famiglie fondate non su legami di sangue, ma su legami di affinità, di condivisione, di concezione del mondo e della vita.
Torniamo. Tra pochi istanti, abbiamo un po' sforato, ma mandiamo in onda lo stesso il giornale Radio Nazionale, quello che sarebbe dovuto andare in onda alle 10. Noi torniamo tra pochi istanti con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito. Le 10 e 13 minuti primi, ancora buongiorno, ben ritrovati da Paolo Bonazzi per la seconda parte del nostro filo diretto con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel comune di Bologna. Allora, tra le notizie di oggi abbiamo il caso purtroppo dei 4 poliziotti dell'ufficio volanti della questura di Bologna che sono stati arrestati e incarcerati ieri mattina con l'accusa di avere rapinato e picchiato 3 spacciatori nordafricani. In un caso dovranno rispondere anche di sequestro di persona. Le indagini sono ancora in corso, ci sono degli elementi di prova piuttosto forti, perché si tratta di intercettazioni telefoniche, documenti visivi attraverso le telecamere di sicurezza e il riscontro anche delle celle, degli apparecchi, dei telefoni cellulari che comprovavano in un episodio in particolare la presenza fisica di questi agenti nel luogo dove il nordafricano raccontava di essere stato picchiato e rapinato. Le indagini, dicevamo, sono ancora in corso e c'è il sospetto di copertura e connivenza di alcuni loro colleghi. Questo almeno scrivono, riportano molti colleghi della Cronaca Nera che si sono occupati di questa vicenda. E mentre il questore Vincenzo Stingone promette di fare pulizia, il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri li definisce delitti squallidi e non esclusa un'ispezione ministeriale.
Ma io naturalmente, come in tutti i casi di indagine, dico che dobbiamo aspettare di capire se effettivamente queste persone siano colpevoli dei reati che gli vengono ascritti. Ma se così fosse, io voglio sperare che ci sia l'atteggiamento, solo da parte della giustizia, ma anche da parte della stessa polizia, il più fermo, il più esemplare possibile, perché non è possibile che nella città della Uno Bianca, nella regione della morte di Federico Aldrovandi, nel paese del G8 di Genova, alcune poliziotti continuino a infangare la divisa che portano. E quando io dico infangare la divisa che portano, non sto riferendomi, a un elemento retorico, no, di rispetto, di decoro dell'arma. Sto parlando di una cosa molto molto concreta, ed è il senso di fiducia delle persone nei confronti delle forze dell'ordine. È fondamentale se noi crediamo in una società democratica, veramente democratica, è fondamentale che chi vede un uomo in divisa, il cittadino che vede un uomo o una donna in divisa, si senta tutelato, si senta rappresentato, provi affetto nei confronti di quella persona, che a causa di una serie di fatti di cronaca, fra cui quelli che citavo prima, ci debba essere una parte della popolazione che veda con sospetto una divisa, è un danno enorme per tutta la collettività, è un danno enorme per il senso di giustizia che c'è in questo paese. Noi siamo un paese che flirta un po' troppo con l'illegalità. È un paese in cui intere regioni sono pervase da una criminalità organizzata che fa a strame del principio di legalità, in cui non pagare le tasse è considerato una furbizia, in cui riuscire in qualche modo a eludere una norma è considerato quasi un merito. Ebbene, noi siamo in un paese che ha un enorme bisogno di ristabilire un principio di legalità, e quando appunto c'è un componente delle forze dell'ordine che mina questo percorso, io credo che si debba, come dire, che lo Stato debba assumere un atteggiamento molto fermo. Sono sicuro che lo si farà, ce lo dicono le parole di questi giorni del questore Stingone come del ministro Cancellieri.
Da una dire che è uscita ieri pomeriggio, visto l'atteggiamento di chiusura della politica, ci vediamo costretti con estremo rammarico a ipotizzare e organizzare la difesa dello stabile con tutte le pratiche che hanno caratterizzato i movimenti in difesa dei beni comuni negli ultimi mesi. Lo scrive il sindacato di base Asia USB di Bologna dopo l'incontro con l'amministrazione comunale ieri mattina in merito all'occupazione di uno stabile in atto da sabato in via San Donato 143. All'incontro col sindacato ha partecipato l'assessore comunale alle politiche abitative Riccardo Malagoli. Da parte dell'amministrazione, secondo Asia, ci sarebbe stata una totale chiusura di spazi di confronto sugli scenari indicati dagli occupanti per far fronte all'emergenza abitativa. Così Asia verifica con profonda amarezza l'insensibilità dimostrata dall'assessore Malagoli rispetto al problema che la questione abitativa pone alla città. Il degrado in città non si combatte lasciando risolvere il problema di un'occupazione alla questura, ma investendo nel riutilizzo e nell'autorecupero del patrimonio sfitto. Così da parte di Asia ci si dice spiacenti nel constatare come anche questa giunta comunale, che ospita al suo interno partiti che hanno fatto dei beni comuni lo slogan per la propria campagna elettorale, sappia vedere nel problema abitativo catanale a Bologna solo un problema relegabile ai servizi sociali e all'ordine pubblico. Anche perché poi sarebbe imminente la minaccia di sgombero dello stabile di via San Donato 143. Tornano quegli episodi ai quali avevamo già assistito anche negli anni scorsi con le amministrazioni precedenti, ricordiamo anche le battaglie della giunta Cofferati, che fu duramente attaccata, no, da Asia, anche dai gruppi, dei collettivi, nel periodo in cui erano piuttosto frequenti anche le occupazioni.
Guardi, il problema della casa è un problema molto importante nella nostra città, e è un problema che sta molto a cuore dell'amministrazione. Anche nella disposizione dell'ultimo bilancio, se c'è una priorità che si è cercato di rispettare nella definizione delle aliquote IMU, cioè l'imposta sugli immobili che l'amministrazione comunale dovrà mettere in campo, è stato per esempio quella di favorire un mercato dell'affitto, favorire un mercato dell'affitto a canone concordato, favorire il possesso della prima casa. Esiste una lista d'attesa rispetto all'assegnazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica. Noi scontiamo il fatto che il governo nell'ultimo mandato abbia, sto parlando del governo Berlusconi, abbia annullato di fatto il Fondo Nazionale per l'Affitto e non abbia messo in campo nessun piano casa, se non un piano di ristrutturazione edilizia degli appartamenti che veniva spacciato come piano casa. Non c'è stata nell'era del berlusconismo una politica per l'alloggio, una politica che potesse soprattutto aiutare le fasce più deboli della popolazione. Quindi questo è un tema che è ben chiaro e sta ben a cuore l'amministrazione comunale, e che però non può essere affrontato con gli strumenti che propone Asia. Una occupazione di un immobile risolve il problema degli occupanti, ma lo risolve in una maniera che non è rispettosa di un processo trasparente e democratico di assegnazione degli alloggi. Asia, l'USB hanno tutto il diritto di mettere in campo le loro azioni politiche per criticare, contestare le azioni della giunta, ma nella situazione data occupare un alloggio comunale non è la soluzione che favorisce la risoluzione del problema casa in questa città. L'assessore Maragoli è persona peraltro attentissima a questo tema, che ne dicano appunto, che ne dica la USB, io credo che saprà affrontare con la necessaria delicatezza e attenzione questo tema, però bisogna anche che il Movimento Asia sappia che non è possibile occupare come fa periodicamente degli alloggi che magari hanno un'altra destinazione, togliendola ad altra destinazione per farla diventare simbolo di una loro lotta.
Rimanendo sul tema della casa, da aprile abitazioni per mamme in difficoltà, una raccolta di oggetti di uso quotidiano per rendere accoglienti e abitabili i nuovi appartamenti che il Comune di Bologna ha deciso di destinare a mamme in difficoltà. Lo scrive l'agenzia Dire e se ne sta occupando ASP Irides, l'azienda di servizi alla persona, incaricata di allestire le 18 abitazioni situate in via Gandusio, e ha chiesto il contributo dei cittadini per completarne gli arredi. I primi alloggi saranno già pronti da aprile. ASP Irides si rivolge dunque ai cittadini di Bologna per ricevere donazioni di ogni genere di oggetti nuovi e usati, purché in buono stato, che possono essere utili nella vita quotidiana delle donne e dei bimbi che occuperanno gli appartamenti, dalle lenzuola alle posate agli articoli per la pulizia della casa. Gli articoli saranno raccolti per tutto il mese di marzo al centro Zonarelli in via Sacco 14, zona San Donato. Le persone interessate potranno recarsi lì da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18 oppure telefonare allo 051 422 2072. C'è in podcast poi anche questa intervista, quindi chi vuole può riascoltarsi anche i numeri al termine di questo programma e lo troverà per una settimana ancora.
Sì, mi sembra questa una bella iniziativa per due motivi. Uno è che in una situazione di scarsità enorme di risorse, ricordo che il Comune di Bologna sta facendo fatica a chiudere il bilancio, un bilancio che avrà meno 70 milioni rispetto allo scorso anno, soprattutto per un calo dei trasferimenti da parte dello Stato. Dico, in un contesto di questo genere è una notizia positiva il fatto che ci si ingegni, in particolare in questo caso la Spirides si sia ingegnata per riuscire a offrire un servizio così utile, così positivo come quello che veniva presentato, cioè delle case alloggio per giovani madri sole, con una, come dire, con un contributo della cittadinanza e quindi di fatto a costo zero. Ma l'altro aspetto importante che iniziative di questo genere sollecitano e rendono evidente, ma anche contribuiscono a vitalizzare quel senso di presenza, di socialità, di comunità che è tanto viva nella comunità bolognese, fra i cittadini bolognesi, che ha bisogno anche di questi input per venire allo scoperto.
Titolo del Carlino Bologna di oggi: rifiuti, arriva la stangata, aumento smisurato. Oggi la Giunta decide sul rincaro del 4% della tassa, le proteste di Ascom e CNA. La Tarsu, secondo queste categorie, sarebbe applicata in maniera incongrua. Sui piccoli negozi di ortofrutta in centro l'aliquota è del 14%, mentre per i supermercati si ferma al 9-8%. Così come per le banche, afferma il direttore di Ascom Giancarlo Tonelli, che pagano un punto percentuale in meno rispetto alle agenzie. E inoltre Ascom lancia una proposta alla Giunta che potrebbe vedere la luce l'anno prossimo. Ci sono zone in cui i commercianti si sono organizzati e fanno un'ottima raccolta differenziata. Bisognerebbe premiarli ritoccando la tassa.
Adesso quindi è una proposta su cui si potrà riflettere.
E per quanto riguarda invece i pass per della provincia, la proposta aleggia da diverso tempo, i pass per entrare in centro di cui si è discusso tanto, che hanno ancora i consiglieri provinciali. Stefano Caliandro, presidente del Consiglio Provinciale di Bologna, conferma così che allo studio un'ipotesi anticipata ai microfoni di Telecentro di trovare una sede distinta da Palazzo Malvezzi fuori dalla zona traffico limitato per svolgere le sedute di commissione. Proprio l'impegno di partecipare alle commissioni infatti è segnalato dai consiglieri provinciali come uno dei motivi per cui è opportuno continuare a usufruire dei pass per l'accesso al centro storico. Visto che finora il Comune non ha deciso di togliere il pass ai consiglieri provinciali come già fatto per quelli comunali, Una decisione in tal senso potrebbe anche essere assunta dalla presidente Beatrice Draghetti.
Beh, mi sembra una buona idea questa del presidente Caliandro. Guardi, noi consiglieri comunali non abbiamo rinunciato al pass già all'inizio del mandato, però io mi rendo conto che per i consiglieri provinciali ci sono difficoltà in più, perché vengono da tutta la provincia, spesso magari per una riunione che dura 2 ore, dopodiché devono subito tornare sul posto di lavoro, magari in un paese che sta a 50 km di distanza. Quindi bisogna trovare una soluzione, quella magari appunto di collocare una sede staccata fuori dalla zona a traffico limitato per le riunioni di commissioni, può essere una buona idea. Vedremo cosa Presidente Draghetti e Presidente Caliandro decideranno di fare.
Grazie a Sergio Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel comune di Bologna. Buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a tutti gli ascoltatori.